Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Aquila di Luigi Pirandello.
Quindicesima puntata.
Seguito a compromettermi. Venne a trovarmi la mattina dopo mio suocero. Dovrei dir prima, ma non dirò, fin dove ero arrivato con l'immaginazione, farneticando per gran parte della notte, a furia di trar conseguenze dalle condizioni in cui m'ero messo di fronte agli altri, non solo, ma anche rispetto a me stesso. Mi ero sottratto, affannato a un breve sonno di piombo, con la sensazione dell'ostile gravezza di tutte le cose, anche dell'acqua raccolta nel cavo delle mani per lavarmi, anche dell'asciugamani di cui dopo mi ero servito, quando all'annunzio della visita improvvisamente mi sentii tutto alleggerire da un pronto risveglio di quell'estro gaio che per fortuna, come un benefico vento, marieggia ancora a tratti lo spirito. Feci volar l'asciugamani e dissi a Nina: «Bene, bene, fallo accomodare nel salotto e digli che vengo subito». Mi guardai allo specchio dell'armadio con irresistibile confidenza, fino a strizzare un occhio per significare a quel moscardallà che noi due intanto ci intendevamo a meraviglia. E anche lui, per dire la verità, subito mi strizzò l'occhio a confermare l'intesa. Voi mi direte, lo so, che questo dipendeva perché quel moscardallà nello specchio ero io. E ancora una volta dimostrerete di non aver capito niente. Non ero io, ve lo posso assicurare. Tant'è vero che un istante dopo, prima d'uscire, appena voltai un po' la testa per riguardarlo in quello specchio, era già un altro, anche per me, con un sorriso diabolico negli occhi aguzzi e lucidissimi. Voi ve ne sareste spaventati, io no, perché già lo sapevo e lo salutai con una mano. Mi salutò con la mano anche lui, per dire la verità. Tutto questo per cominciare. La commedia seguitò poi nel salotto con mio suocero. In quattro? No. Vedrete in quanti svariati moscarda da che c'ero mi spassai a produrmi quella mattina. Medico, avvocato, professore, deputato. Senza dubbio era mio suocero la cagione dell'insperato risveglio del mio estro, per quella, sì, Dio mio, forse irrispettosa realtà che io finora gli avevo dato di stupidissimo uomo, sempre soddisfatto di sé. Molto curato, non pur nei panni, anche nell'acconciatura dei capelli e dei baffi, fino all'ultimo pelo. Biondo, biondo ed aspetto, non dirò volgare, ma comune, a ogni modo. Tutte quelle cure avrebbe potuto risparmiarsele, perché gli abiti addosso a lui, di fattura inappuntabile, restavano come non suoi, del sarto che gliel'aveva cuciti, e anche quella sua testa così ravviata e quelle sue mani così tornite e levigate, anziché attaccate vive e di carne al suo solino e alle sue maniche, potevano figurare senza alcun scapito esposte mozze e di cera nelle vetrine d'un parrucchiere ed un guantaio. Sentirlo parlare Vederli socchiudere gli occhi cilestri smaltati nella beatitudine d'un perenne sorriso per tutto ciò che gli usciva dalle labbra coralline. Vedergli poi riaprire quegli occhi e la palpebra del destro restargli un po' tirata e appiccicata, quasi non riuscisse a distaccarsi così presto dal prelibato sapore di un'intima soddisfazione che nessuno avrebbe mai supposto in lui, non poteva non fare una stranissima impressione, tanto pareva finto, ripeto, fantoccio da sarto e testa da vetrina di barbiere. Ora, mentre me l'aspettavo così, la sorpresa di trovarmelo davanti tutto scomposto e agitato servì soltanto a stuzzicare in me d'improvviso il desiderio di provare quel rischio squisito con cui uno muove inerme e sorridente contro un nemico che lo minacci armato dopo avergli intimato di non muoversi d'un passo. L'estro riacceso in me mi imponeva difatti sulle labbra un sorriso di sfida e sulla fronte un'aria di smemorataggine per il gioco che voleva seguitare, pericolosissimo, mentre erano in ballo così gravi interessi, e per quell'uomo là e per tanti altri. Le sorti della banca, le sorti della mia famiglia. Avere altre prove di quella terribile cosa che già sapevo, cioè che sarei inevitabilmente sembrato pazzo, ancora e più di prima, coi discorsi che mi disponevo a fare, giù a rotta di collo per la china di quell'incredibile e inverosimile ingenuità che aveva fatto strabiliare quant'orso e buttar via dalle risa mia moglie. Difatti, anche per me ormai, se consideravo bene a fondo le cose, non poteva essere valida scusa la coscienza a cui volevo appigliarmi. Potevo sentirmi rimordere sul serio di quell'usura che non m'ero mai inteso di esercitare. Avevo, sì, firmato per formalità gli atti di quella banca. Ero vissuto fino a quel momento dei guadagni di essa, senza mai pensarci. Ma ora che finalmente me ne rendevo conto, avrei ritirato i denari dalla banca e presto, per mettermi del tutto a posto, me ne sarei liberato come che fosse, istituendo o un'opera di carità o qualcosa di simile. Come? E ti par niente tutto questo? Ma Dio mio, ma dunque è vero? Vero che cosa? Che ti sei impazzito? E di mia figlia che vorresti farne? Come vorresti vivere? E di che? Ecco, questo sì, questo mi pare importante. Da studiare, rovinare per sempre la tua posizione? Ciascuno ha sempre fatto i suoi affari, da che mondo è mondo? Benissimo, e dunque d'ora in poi anch'io i miei. Ma come i tuoi, se butti via i denari guadagnati da tuo padre in tanti anni di lavoro? Ho 6 anni di università. Vorresti tornare all'università? Potrei, accennò ad alzarsi, lo trattenni domandandogli scusi. Prima di venire alla liquidazione della banca ci sarà tempo, non è vero? S'alzò furente, con le braccia per aria. Ma che liquidazione, che liquidazione, che liquidazione! Ma se non mi vuol lasciar dire, si voltò di scatto. Ma che vuoi dire? Tu farnetichi! Sono calmissimo, gli feci notare. Le volevo dire che ho tante materie di studio già a buon punto e lasciate lì. Mi guardò stordito. Materie di studio? Che significa? Che potrei anche presto prendere una laurea di medico, per esempio, o di dottore in lettere e filosofia. Tu non crede? Sì, m'ero messo anche per medico 3 anni e mi piaceva. Domandi? Domandi a Adida come vedrebbe meglio il suo Genge, se medico o professore. Oh, una parola facile. Potrei anche volendo far l'avvocato, si scrollò violentemente. Ma se non hai voluto fare mai niente, già. Ma non per leggerezza, veda. Anzi, al contrario, mi ci affondavo troppo. E non si riesce a nulla, creda, affondandosi troppo in qualsiasi cosa. Si vengono a fare certe scoperte. Leggermente però le assicuro che il medico, l'avvocato o, se Dida preferisce, il professore, potrei farlo benissimo. Basta che mi ci metta. Paonazzo dalla violenza. Che faceva su se stesso per starmi a sentire? A questo punto scappò via. O schiattava. Gli corsi dietro gridando: ma no, ma senta, ma dando via i danari di mio padre, ma sa che popolarità, mi potrebbero anche eleggere deputato, ci pensi? Se a Dida piacesse anche a lei il genero deputato, non mi ci vede? Non mi ci vede? Se n'era già scappato via urlando ogni mia parola. Pazzo, pazzo, pazzo. Io dico, poi perché? Il tono era di scherzo, non nego, per via di quel maledetto estro. E poteva anche parere che io parlassi con molta fatuità, lo riconosco. Ma le proposte di un Gengè medico, avvocato, professore e perfino deputato, se potevano far ridere me, avrebbero potuto imporre a lui, io dico, almeno quella considerazione, quel rispetto che di solito si hanno in provincia per quelle nobili professioni così comunemente esercitate anche da tanti mediocri, coi quali poi non mi sarebbe stato difficile competere. La ragione era un'altra, lo so bene. Non mi ci vedeva neanche lui, mio suocero, per motivi ben altri dai miei. Non poteva ammettere lui che io gli levasse il genero, quel suo Gengè che gli vedeva in me, chissà come, dalle condizioni in cui se n'era stato finora, cioè da quella comoda consistenza di marionetta che lui da un canto e la figlia dall'altro e dal canto loro tutti i soci della banca gli avevano dato. Dovevo lasciarlo così com'era, quel buon figliuolo feroce di Gengè, a vivere senza pensarci dell'usura di quella banca non amministrata da lui. E io vi giuro che l'avrei lasciato lì per non turbare quella mia povera bambola, il cui amore mi era pur così caro, e per non cagionare un così grave scompiglio a tanta brava gente che mi voleva bene, se lasciandolo lì per gli altri io poi, per mio conto, me ne fossi potuto andare altrove con un altro corpo e un altro nome. Vincendo il riso. Sapevo altresì che a mettermi in nuove condizioni di vita, a rappresentarmi agli altri domani da medico, poniamo, o da avvocato, o da professore, non mi sarei ugualmente ritrovato né uno per tutti né io stesso mai nella veste e negli atti di nessuna di quelle professioni. Ero troppo già compreso dall'orrore di chiudermi nella prigione di una forma qualunque. pur non di meno quelle stesse proposte, fatte per ridere a mio suocero, io le avevo fatte sul serio a me stesso durante la notte, vincendo il riso che mi provocavano le immagini di me avvocato, o medico, o professore. Avevo, insomma, pensato che una di quelle professioni, o un'altra, quale si fosse, avrei dovuto prenderla e accettarla come una necessità, se Dida, ritornando a me come io volevo, me ne avesse fatto l'obbligo per provvedere del mio meglio alla sua nuova vita con un nuovo Gengè. Ma dalla furia con cui mio suocero se n'era scappato, potevo argomentare che anche per Dida nessun nuovo Gengè poteva nascere dal vecchio. Tanto questo vecchio le dava vedere d'essersi impazzito senza rimedio. Se così per niente voleva togliersi da un momento all'altro dalle condizioni di vita in cui era vissuto finora felicemente. E davvero pazzo volevo essere io a pretendere che una bambola come quella impazzisse insieme con me così, per niente.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.